Allora, oggi concludiamo il discorso che abbiamo iniziato ieri e oggi, come vi avevo già anticipato per quelli che erano qui ieri presenti, oggi andremo un po' più in profondità e vedremo come scoprire nella parola di Dio quella ricchezza straordinaria perché noi dobbiamo renderci conto che ci sono sempre più nemici della scrittura, nemici della parola di Dio, nemici di Dio. Ci sono sempre stati, per carità, non è una novità questa. Però oggi noi vediamo che attraverso l'editoria sfornano un libro dietro l'altro contro la Bibbia, contro Dio. Inventando, trovando delle dottrine paradossali che ci vuole, secondo me, ci vuole molta, ma molta più fede a credere in certe cose che vengono sparate dagli uomini giusto per vendere i loro libri, piuttosto che credere nel Dio che si è rivelato nella parola di Dio. E quindi oggi concluderemo il discorso iniziato ieri sulla necessità di un risveglio, sulla necessità di essere parte di quella sposa che si risveglia perché sta aspettando con ansia, con bramosia, con amore, con il cuore che brucia, sta aspettando il ritorno dello sposo, del Messia, di Yeshua, Gesù. E allora lì non si vede tanto, ma ecco, qua si vede un po' di più, c'è il legno della croce, e noi siamo stati riscattati al prezzo da Yeshua HaMashiach, che vuol dire Gesù Cristo. L'abbiamo già detto, ormai abbiamo dimestichezza, no? Ieri continuava a citare Yeshua, Yeshua invece di Gesù, e poi questo, diciamo, l'abbiamo detto, è il suo nome ebraico, che vuol dire Dio salva, quindi ha una connotazione, una valenza anche linguistica, non soltanto linguistica, ma significativa della salvezza di Dio. Yeshua è Dio che salva. Allora, noi siamo stati riscattati al prezzo da Yeshua HaMashiach. Abbiamo anche detto che il matrimonio è l'espressione del modello del nostro rapporto con Dio. Dio, attraverso la metafora, chiamiamola così, la metafora del matrimonio, spiega qual è il tipo di rapporto profondo che vuole avere con noi, con i riscattati, con coloro che credono, che accettano il sacrificio di Yeshua sulla croce per essere parte di quella sposa che sta aspettando il Messia. E abbiamo visto che in Genesi capitolo 24 è molto significativo perché lì abbiamo estrapolato alcuni concetti, no? Vi ricordate i cinque fattori fondamentali del matrimonio biblico. Abbiamo visto l'esempio della ricerca di Abramo che manda il suo servo per cercare una sposa per Isacco e trova Rebecca. Poi abbiamo detto anche che il padre, lo sposo faceva dei doni alla sposa e il padre dello sposo faceva dei doni alla sposa e l'abbiamo paragonato ai doni spirituali. Però abbiamo detto, se vi ricordate, che il padre dello sposo faceva dei doni alla futura sposa, ma oltre a questi doni c'era anche un prezzo che veniva pagato al padre della sposa da parte dello sposo. E questo prezzo in ebraico si chiama mohar. Abbiamo anche detto che questo era una sorta di riscatto per liberare la sposa dalla sua famiglia di origine affinché potesse diventare un solo corpo con il suo sposo, secondo quanto è scritto in Genesi 2:24, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e sarà una stessa carne con lei. Quindi c'era questa abitudine, questa usanza molto significativa di pagare questo mohar, questo prezzo al padre della sposa per riscattarla. Ok? Allora andiamo un po' più a fondo su questo aspetto. Chiediamoci, prima della nuova nascita, chi era nostro padre? Noi vediamo che il Signore dice in Giovanni 8,44: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Lo dice ai suoi interlocutori diretti, che erano gli ebrei del suo tempo, e dice a loro: voi siete i figli del diavolo. Noi che cosa diciamo? Se abbiamo una punta di antisemitismo nella nostra anima, diciamo: è certo, lo dice agli ebrei, sono gli ebrei che sono figli del diavolo. In realtà noi anche siamo figli del diavolo. Perché? Perché il peccato, da quando è entrato nel mondo, il peccato è il segno diabolico di proprietà che è stata ceduta al demonio. Ieri abbiamo visto che con Genesi capitolo 3, con la trasgressione di Adamo ed Eva, è come se la delega che i nostri progenitori hanno ricevuto da Dio di custodire la terra, il giardino e tutta la terra appartiene a Lui, la delega che hanno ricevuto di custodire con amore, con quella cura che avrebbe Dio, ebbene, questa delega attraverso il peccato è stata consegnata al diavolo. E quando abbiamo detto, lo ricordo, quando il diavolo ha tentato Gesù nel deserto dopo il suo battesimo, gli ha mostrato tutti i regni del mondo e ha detto: la gloria di questi regni è stata data a me. Allora, questo significa che il peccato è il segno del dominio diabolico sull'essere umano. Yeshua ci ha trasportati dal regno delle tenebre al suo regno, quindi c'è un qualcosa, un cambiamento radicale. Prima eravamo tenebre, ora noi siamo chiamati a essere luce. Allora siamo stati strappati dal potere del diavolo, così come l'apostolo Paolo dice in Romani, e in particolare capitolo 6, noi siamo stati strappati dalla schiavitù, e abbiamo fatto l'esempio della schiavitù in Egitto, siamo stati scampati e strappati dalla schiavitù e siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio. Allora, anche noi eravamo figli delle tenebre. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, Colossesi 1,13. Allora, se nostro padre era il diavolo, perché noi appartenevamo a lui, è così, fratelli e sorelle, è così, perché eravamo nel peccato, eravamo lontani, eravamo nella dimensione della perdizione. Se noi non avessimo accettato il sacrificio di Cristo, saremmo andati dritti all'inferno. Perché così è, perché il peccato non può sussistere davanti a Dio, alla presenza di Dio. Allora noi vediamo che Yeshua, lo sposo, ha pagato il prezzo del nostro riscatto al nostro precedente padre, il diavolo, secondo il criterio biblico del matrimonio. Allora, in 1 Corinzi 6,20, nelle nostre Bibbie, io ho citato la Nuova Riveduta: poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 1 Corinzi 6,20. Nel testo originale l'aggettivo caro non c'è. C'è: voi siete stati comprati al prezzo. Allora, voi mi direte: vabbè, ma cosa significa questo? Dove ci porta? Qual è la grande differenza? Non c'è una grande differenza, perché comunque il sangue del Messia è caro, giusto? Quindi è stata un'aggiunta che non va a modificare la santità e il valore profondo del sangue del Messia. Quindi, idealmente, può essere anche giusto dire che siamo stati comprati a caro prezzo, perché al prezzo della morte del Figlio di Dio, quindi è ovvio che è caro. Ma se noi sottolineiamo il fatto che nel testo originale l'aggettivo caro non c'è, ma c'è al prezzo, è semplicemente perché nel testo originale si fa riferimento al mohar ebraico, cioè al prezzo che lo sposo doveva pagare al padre della sposa. Quindi in questo modo torna la comprensione di perché è al prezzo. Se una persona non conosce questa consuetudine del mohar e quindi questa caratteristica del matrimonio biblico ebraico, è chiaro che legge: siamo stati comprati al prezzo. Al prezzo di che? Cosa significa? E quindi ci hanno aggiunto caro, che ripeto, non va a modificare, però questo ci fa capire quanto può essere utile comprendere certi aspetti dell'Antico Testamento. E in 1 Corinzi 7,23 è uguale: voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Anche qui è uguale, nel testo originale c'è: siete stati riscattati al prezzo, cioè al mohar, che è quel costo, quel riscatto, lo specifico prezzo che serve per riscattare. Io pago il padre della sposa, così almeno la sposa, la donna che io ho scelto, è libera, perché io sposo ho pagato il padre e adesso l'ho riscattata dalla sua famiglia di origine e posso essere una sola carne con lei e posso celebrare le nozze, perché io ho pagato il mohar, ho pagato il prezzo. Yeshua ha fatto questo. Il Messia è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Il Messia ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quindi il mohar, il costo, il prezzo di riscatto per questa sposa è la vita stessa dello sposo. Qui potremmo, ci saranno poi l'incontro delle coppie, ho sentito, no? Quindi questo aspetto può essere amplificato molto, cioè il marito che dà se stesso per la moglie, che fa dono di se stesso per la moglie, per valorizzarla, per manifestare il suo amore, per aiutarla, per fortificarla, per innalzarla. Allora vediamo che il Messia ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Per quale motivo? Per santificarla. Dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della sua parola. Vi ricordate ieri quando abbiamo letto nei profeti la dichiarazione dell'Eterno che dice: io ti ho lavata, ti ho tolto il sangue che avevi addosso, ti ho profumata, ti ho vestita con magnificenza. Guardate la stessa identica cosa, lavandola con l'acqua della sua parola. E perché l'ha lavata con l'acqua della sua parola? Per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questo deve essere l'obiettivo della sposa, santa e irreprensibile. Quindi, come abbiamo visto ieri fin dall'inizio, nella Chiesa in generale ci sono tante cose buone, ma ci sono anche tante cose che non consentono di avere questa santità e questa irreprensibilità. E abbiamo visto l'elenco ieri. Ma il Signore vuole la sua sposa santa e irreprensibile. Efesini 5, 23, 25 a 27. E poi torniamo a Apocalisse 19, anche questo l'abbiamo già visto, questo versetto. Dice: poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. E ieri all'inizio abbiamo visto che una delle azioni chiave di questo passo è stabilire il regno. Se c'è una cronologia è questa: il regno è stato stabilito. Alleluia, gloria al Dio Onnipotente. poiché il regno è stato stabilito, stiamo parlando del regno messianico, poiché il regno è stato stabilito, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché ha stabilito il regno. Allora, il regno è stato stabilito, noi ci rallegriamo, ci esultiamo e diamo la gloria a Dio, perché tutta la gloria di tutto l'universo appartiene a lui. E poi ci rallegriamo anche perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata, cioè quella restaurazione di tutte le cose che abbiamo visto ieri. Quindi è un ciclo che sta ritornando al suo inizio, perché nel pensiero ebraico abbiamo visto che il concetto del tempo è piuttosto ciclico, invece in quello greco, nel pensiero greco, è lineare. La sua sposa si è preparata, le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Anche qui mette enfasi sull'etica, sulla condotta, sul comportamento, non le opere meritorie. Le opere non sono meritorie, le opere sono la manifestazione della nostra riconoscenza al Dio della gloria. E queste opere, se noi andiamo a leggere Efesini capitolo 2, noi ci fermiamo 8 e 9, no? Che siamo salvati per grazia, questo non viene da voi, non è per in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, ma è il dono di Dio, punto. Il versetto 10 parla delle opere che noi dobbiamo compiere e che queste opere sono state preparate fin da prima della fondazione del mondo. Ma noi ci fermiamo al 9 e dice siamo salvati per grazia, punto. È vero che siamo salvati per grazia, ma noi siamo poi chiamati a avere una condotta, un comportamento che manifesti questa grazia nella nostra vita. Perché altrimenti non serve a niente e noi ci illudiamo. Noi dobbiamo essere quella luce nel mondo, quella sposa che si sta preparando, questa sposa che diventa sempre più bella, questa sposa che si ammanta della magnificenza dei doni di Dio e della gloria di Dio per dare gloria a Lui, e che è in attesa con una brama intensa dello sposo che deve arrivare. Questo deve animare il nostro cuore, questo deve animare le nostre opere, il nostro comportamento, la nostra condotta, la gioia di essere chiamati ad aspettare lo sposo, la gioia di essere stati innestati in questo olivo domestico che è Israele, la gioia di essere partecipi del patto di Abramo, la gioia di aspettare anche noi Yeshua che torna a stabilire il regno annunciato dai profeti. Questo deve animare la nostra fede, questo deve essere la testimonianza del nostro cammino su questa terra. E anche quando diranno male di noi, anche quando ci saranno momenti terribili, andiamo a dirlo a quei cristiani, i nostri fratelli e nostre sorelle che stanno morendo, li stanno torturando, li stanno massacrando, anche in quei momenti noi dobbiamo avere questa forza di una fede viva, profonda. Se noi non abbiamo una fede viva, profonda, nel momento della prova noi verremo meno. Quindi coltiviamo questa fede, questa volontà di onorare il nostro sposo. La sua sposa si è preparata. La sposa deve prepararsi. Come? Ricercando la santificazione continua, volendo essere sempre più come lo sposo desidera. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio, dice la Scrittura. E questa è una consacrazione anche. La consacrazione degli arredi del Tempio e degli accessori, degli utensili utilizzati dai sacerdoti durante tutte le funzioni, ecco, c'era un rituale di consacrazione. Allora, consacrato vuol dire reso adatto per un servizio sacro. La nostra vita deve essere un servizio sacro. I nostri passi devono essere passi sul terreno dell'adorazione di Dio. Quando il Dio si è manifestato nel cespuglio a Mosè, gli ha detto: togliti i calzari perché il luogo dove stai è santo. Allora attenzione, non è il luogo che è santo in sé, perché sennò allora c'è i santuari, i pellegrinaggi, eccetera. No! Quel luogo diventa santo perché c'è la presenza di Dio lì nel cespuglio che brucia senza consumarsi. Ti stai avvicinando nel terreno sacro dell'adorazione perché ti stai avvicinando alla presenza di Dio, dell'Onnipotente. Allora consacrazione. E questo deve manifestare per forza una condotta trasformata. Perché se noi ricerchiamo la santificazione, se noi ricerchiamo la consacrazione, la nostra condotta deve essere un frutto di questo. E poi la restaurazione. La sposa deve essere restaurata. Dobbiamo essere consapevoli di che cosa significa essere in modo immeritato, ma solo per la grazia di Dio e il sacrificio di Yeshua, noi essere consapevoli di che cosa significa essere innestati in quel fiume, in quella corrente che comincia, lo vedremo tra un momento, non in Genesi 3:15, quando dice che la progenie della donna ti schiaccerà il capo. Ma noi vedremo che comincia molto prima l'annuncio salvifico, perché se noi andiamo a vedere quello che dice Paolo, quello che dice Pietro, vediamo che l'agnello di Dio, che è il Messia Yeshua, è stato preparato, è stato pensato come piano di salvezza prima della fondazione del mondo. Quindi prima ancora che avessero scritto la prima parola della Bibbia, l'agnello di Dio era già pronto. Prima di creare la terra, l'agnello di Dio era già pronto. Quindi il piano di salvezza di Dio è un piano eterno. È un piano eterno e la restaurazione è proprio la comprensione di questo e tornare all'origine, così come dice Pietro in Atti capitolo 3 versetti 19 a 21, dice: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Messia che vi è stato predestinato, cioè Yeshua, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui l'Eterno ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Allora Pietro dice che Yeshua deve essere tenuto accolto nel cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. E dice, poco sopra, dice che vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Messia. Ma questo Pietro lo dice quando? Lo dice al capitolo 3 degli Atti. Yeshua è asceso al cielo al capitolo 1 degli Atti. Prima degli Atti degli Apostoli ci sono tutti i Vangeli. Allora Gesù è già venuto. Yeshua è già venuto sulla terra, Yeshua si è incarnato, Yeshua è morto, Yeshua è risorto, è stato con i suoi discepoli per un tempo e poi è asceso al cielo. Quindi di che cosa sta parlando Pietro? Del giorno in cui lui tornerà e fino allora è accolto nel cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, perché quando il leone della tribù di Giuda tornerà, allora restaura ogni cosa, perché è lui il padrone. L'abbiamo detto anche ieri, il diavolo è un usurpatore che deve essere cacciato, è un inquilino abusivo di questo mondo, perché la terra e tutto ciò che essa contiene appartiene all'Eterno. E di questo hanno parlato tutti i profeti. di questa restaurazione, di questo ritorno e di questa era messianica che verrà proclamata quando il Signore tornerà, poggerà i piedi sul Monte degli Ulivi e il Monte degli Ulivi si spaccherà nel mezzo. La potenza del Signore. Se questa restaurazione non ci fosse, se noi avessimo un concetto greco del tempo, cioè solo lineare, e basta, non così, di ritorno all'origine, allora se non ci fosse questa restaurazione e se noi la negassimo, se noi negassimo che ci sarà questa restaurazione, allora Dio sarebbe un bugiardo. C'è qualcuno di noi che si prende la responsabilità di dire a Dio che è un bugiardo? Io non credo. Se non ci fosse una restaurazione, allora i profeti avrebbero annunciato falsità. Se non ci fosse una restaurazione, la promessa di Genesi 12:3 verrebbe disattesa. E la promessa che Dio ha fatto ad Abramo, in te e nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. La benedizione di Dio passa attraverso Abramo e Israele a tutte le nazioni della terra. La restaurazione ha anche a che fare con il giubileo, non il giubileo cattolico, durante il quale le cose tornavano al proprietario originale. Se noi andiamo a leggere Levitico 25, versetto 13, noi vediamo che durante il giubileo tutte le cose venivano restaurate e tornavano al proprietario originale. Non vado oltre perché sennò bisognerebbe dire ancora tante tante cose, però possiamo dire che tutto deve tornare sotto la signoria di Yeshua, perché come abbiamo visto all'inizio è lui che ha pagato il prezzo. Allora tutto deve tornare sotto la sua signoria, perché Gesù è il Signore dei Signori e il Re dei Re. La preghiera anche, la Chiesa deve pregare. Però oggi c'è una tendenza, ma non oggi, da tempo, spesso c'è la tendenza quando noi preghiamo di chiedere. Noi diciamo, ma che cosa c'è di male? C'è scritto chiedete e vi sarà dato, no? Se chiedete qualcosa nel mio nome io lo farò. Però noi dobbiamo avere un'altra prospettiva. Non sto dicendo che sia sbagliato chiedere, assolutamente. Però proviamo a cambiare leggermente prospettiva. Andiamo a vedere Giovanni, capitolo 14, il versetto 13. Dice, quello che chiederete nel mio nome, lo farò. Di solito noi ci fermiamo qua, memorizziamo questo passo fino qui, no? Non tutti ovviamente, però abbiamo un po' la tendenza, perché noi siamo umani e è un po', le pubblicità sanno come farci, no? Dici tutto ruota attorno a te, eccetera, no? Quindi vecchie pubblicità, perché? Perché sa, le pubblicità, i pubblicitari che devono manipolare la nostra mente, sanno che noi siamo sensibili a tutto ciò che ci inorgoglisce, che ci fa sentire un po' meglio, no? Allora anche noi rischiamo, potremmo rischiare, facciamolo come ipotesi, potremmo rischiare che di fermarci qui, quello che chiederete nel mio nome lo farò. Ma il versetto continua e dice affinché, quindi dice io lo farò, ma perché lo fa? Affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Questa è la seconda parte del versetto. Quello che chiederete nel mio nome io lo farò. Ma sapete perché io lo faccio? Perché il Padre sia glorificato. Allora l'esaudimento delle nostre preghiere non è per il nostro beneficio, ma per dare gloria a Dio. Poi Dio nella sua misericordia dà un beneficio anche a noi, è chiaro questo, perché lui è un padre misericordioso. Ma se noi nella nostra mente ci stampiamo questo concetto che la preghiera dà gloria a Dio, che quello che noi chiediamo il Signore ci esaudisce se è nella sua volontà, ma per dare gloria al Padre, allora noi mettiamo al primo posto la gloria del Padre e in secondo posto le nostre necessità. E qui c'è ordine, perché prima esaltiamo il Signore e poi gli chiediamo. Allora, preghiera. E poi timore del Re. Noi dobbiamo avere timore del Re. Molti dipingono Dio quasi come una specie di Babbo Natale, che chiude un occhio e poi ne chiude un altro anche, e la passiamo sempre liscia. Ieri abbiamo detto che Dio è misericordioso, ma è anche un fuoco consumante. Il fuoco consumante che cosa fa? Consuma, brucia, purifica. Allora noi dobbiamo, Chiesa del XXI secolo, dobbiamo ritrovare con urgenza il timore di Dio, il timore del Re dei Re. Andiamo a vedere Genesi capitolo 28, i versetti 13-14. L'Eterno stava al di sopra di essa, e la scala è la visione della scala di Giacobbe, no? Questa scala tra la terra e il cielo. L'Eterno stava al di sopra di essa e gli disse: io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. Ricordo a chi non c'era ieri che io qui ho riportato il tetragramma sacro. Gli ebrei da Babilonia e poi definitivamente da dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C. non pronunciano più il nome di Dio, no? Quando leggono nella Torah, nel Tanakh, nell'Antico Testamento, il tetragramma sacro, no, di queste quattro lettere, leggono o Adonai o Hashem. Hashem vuol dire il nome, no? Quindi per quello io però l'ho riportato, mi pare di averlo riportato anche in alcuni versetti del Nuovo Testamento, che ieri abbiamo visto che Berit Hadashah significa patto rinnovato. Ok, allora, l'Eterno stava sopra di essa e gli disse: io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. La stessa identica promessa che il Signore fece ad Abramo, a Isacco, la ripete a Giacobbe. Poi vediamo che un altro passo, Genesi 28, no, prima è stato citato Genesi 28, Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e dice: il Dio onnipotente El Shaddai ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, in modo che tu diventi un'assemblea di popoli. Genesi 28:3. Allora, adesso qui entriamo un po' più giù in profondità. Allora, questa, la seconda parte del versetto, da il Dio onnipotente El Shaddai ti benedica, in ebraico è scritto in questo modo. Non spaventatevi se dici: cosa? Nemmeno io lo so leggere bene, assolutamente, solo qua e là qualche lettera, qualche parola. Però ecco, lì non si vede tanto bene, forse di qua, ecco, di qua si vede di più. Le lettere che ho evidenziato in rosso, cioè è la prima parola in alto a destra, perché l'ebraico si legge da destra verso sinistra. Allora, la prima parola in alto a destra e la seconda, togliendo però la prima lettera, no, quella Vav all'inizio, c'è due lettere, e poi quelle tre lettere che vediamo lì come nella seconda parola. Quella seconda parola è Shaddai. Allora, una curiosità. Secondo i rabbini messianici, la parola Shaddai, che è composta da tre lettere, cominciando da destra la Shin, quella in mezzo la Dalet e poi questa più piccolina è la Yod. Allora, secondo i rabbini, la parola Shaddai deriva dall'acronimo delle prime lettere della frase seguente. L'acronimo sono le iniziali, no? Le iniziali di una frase. Shomer Dlatot Israel. Cosa vuol dire questo? Vuol dire il guardiano delle porte di Israele. No? Dlatot, porte, Israele, Israele, Shomer, guardiano. Allora, vedete, la Shin è Sh di Shomer, la Dalet è la D di Dlatot e poi c'è la Yod di Israele. Allora, secondo i rabbini, la parola Shaddai deriva da questo acronimo, il guardiano delle porte di Israele. La parola Shaddai indica allo stesso tempo una figura di potenza e di autorità al di sopra di tutto, infatti è stato tradotto nelle nostre Bibbie onnipotente, ma anche colui che si prende cura. Allora, se noi andiamo a scavare a un livello un po' più profondo, vediamo che Shaddai è un termine che indica un attributo femminile di Dio. Adesso non... come? Cosa parla di attributo femminile di Dio? Allora, Dio è spirito, Dio non ha un genere sessuale. Noi lo chiamiamo padre e lui si manifesta come padre, ok? Però anche un padre può essere tenero, giusto? Quando Gesù dice, Gesù, Yeshua, che è un uomo, era un uomo anche, dice così come la chioccia raccoglie sotto le ali i suoi pulcini, io avrei voluto raccogliervi. Allora, questo atteggiamento, questo attributo esprime la tenerezza di Dio. Quindi Shaddai significa una figura di potenza e di autorità, ma nello stesso tempo una cura di tenerezza, di protezione. No, quindi c'è questa completezza nella parola Shaddai. Poi la parola porta o portale o cancello si può rendere in ebraico in due modi, o delet o shar. Nel versetto di Genesi 29, 17, sempre riferito alla visione della scala che Giacobbe vedeva tra il cielo e la terra, dice: Giacobbe ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo, questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Allora, in ebraico quel versetto è scritto in questa maniera, le ultime due parole in basso, quelle evidenziate in rosso, significa la porta del cielo. Letteralmente, questo è plurale, letteralmente sarebbe la porta dei cieli, ma adesso non sottilizziamo, va benissimo la porta del cielo. Allora, cosa significa questo? Giacobbe ha la visione di una cosa tremenda, com'è tremendo questo luogo. Vedete il timore di Dio. Com'è tremendo questo luogo, lui sentiva, percepiva la presenza di Dio. E poi dice, questa non è altro che la casa di Dio, Betel, la casa di Dio. E questa è la porta del cielo. Quindi, fin dalla Genesi, noi vediamo che nella rivelazione, nella scrittura, fin dalla Genesi, con questa visione che Dio ha dato a Giacobbe, che poi il suo nome è stato cambiato in Israele, no? Dio ha dato a Giacobbe una consapevolezza che c'è una porta che mette in comunicazione il cielo con la terra. C'è questa porta. La scala è il cielo che entra in comunicazione con la terra attraverso questa porta. Questa porta è El Shaddai, è Dio che è il guardiano delle porte di Israele. Però, sempre secondo i rabbini e anche rabbini messiani, soprattutto rabbini messianici, El Shaddai deriva anche da un altro acronimo, cioè dalle lettere iniziali di un'altra frase. Sharaid Mahot Itztak. Vedete di nuovo la Shin, la Dalet e la Yot. Cosa vuol dire questo? Le porte si apriranno con le lacrime. Io ho messo tra parentesi mie, adesso vi spiego perché. Letteralmente è: le porte si apriranno con le lacrime. Allora, immaginiamo il cielo e la terra. E c'è una porta. Il profeta Isaia, nel capitolo 64, versetto 1, dice: o squarciassi tu i cieli e scendessi. È un appello accorato, un'invocazione al Dio creatore del cielo e della terra, perché apra questi cieli e scenda. Isaia, 800 anni prima di Yeshua. Giacobbe, Genesi, capitolo 28, vede questa porta. C'è una comunicazione tra il cielo e la terra, c'è questa porta. Cosa disse Yeshua? Io sono la porta. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Giovanni 10:9. È il Messia la porta. È il Messia che mette in comunicazione il cielo con la terra. La porta è lui. Allora torniamo a quella frase: le mie porte. Perché mie? Perché lui è il guardiano delle porte di Israele. E se è un guardiano vuol dire che è lui. Allora, le mie porte si apriranno con le mie lacrime. Lacrime di chi? Le nostre? Noi possiamo piangere finché vogliamo. Non sono le nostre lacrime, anche se le nostre lacrime davanti a Dio sono importanti. Ma non sono le nostre lacrime. Quando fu vicino a Gerusalemme, vedendo la città, pianse. Chi? Yeshua. Gesù. Pianse su di essa dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Luca 19, 41 e 42. Allora sono le lacrime del Messia. E questo dimostra che c'è un unico filo conduttore che percorre in modo perfetto tutte le scritture. Da Genesi ad Apocalisse c'è un unico fiume che va avanti, che avanza e poi torna alla sorgente attraverso la restaurazione di tutte le cose. Da Genesi ad Apocalisse. Apocalisse. Apocalisse 1, i versetti da 12 a 18. Giovanni dice: io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. E la sua voce era come il fragore di grandi acque. Terribile. Una visione potente. Nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi cadde ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Chi è? Gesù. È il Signore Gesù che si manifesta in una gloria parziale. Ieri dicevamo, io sono convinto che se si fosse manifestato nella sua gloria totale, Giovanni sarebbe stato polverizzato. Però è una gloria molto più forte di quando era l'agnello di Dio. Qui si sta avvicinando il leone della tribù di Giuda. Giovanni, come dicevamo ieri, anche mi sembra di averlo già accennato, il suo cervello non riesce a gestire quello che gli occhi vedono e sviene. E allora il Signore lo tocca, dice: non temere, non temere. Io sono il primo e l'ultimo. Alla fine dell'Apocalisse, capitolo 22, versetto 13, Gesù, Yeshua, dice: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Allora, nell'Apocalisse è scritto così: l'alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, l'omega è l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Chiediamoci, Gesù era greco? No. Gesù era ebreo? Sì. Secondo voi, lui ha parlato greco o ha parlato aramaico o ebraico? Non ha parlato greco. Allora, anche se l'Apocalisse è stata scritta come il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, in realtà le parole pronunciate dal Messia non erano in greco, ma erano in aramaico. L'aramaico è molto simile all'ebraico. Allora, lui non ha detto: io sono l'alfa e l'omega, anche se è riportato così, qui adesso entriamo ancora più giù. Lui non ha detto, parlando con Giovanni in greco, io sono l'alfa e l'omega. Avrà detto: io sono l'alef e tav. L'alef è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, tav è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Allora, Aleph Taf, questo segno, queste due lettere, noi dobbiamo sapere che l'ebraico, la lingua ebraica, non è come le altre lingue normali, come può essere l'italiano. La prima lettera dell'alfabeto italiano qual è? A, B, C, D, E, no? Se noi prendiamo la lettera A, ha un significato in sé? No. Cosa significa A? A. Significa A. Ha un significato la A solo se è inserita insieme ad altre lettere, così da formare delle parole, e sono le parole che hanno significato, non le lettere. Chiaro? In ebraico questo non esiste, perché in ebraico ogni lettera ha un significato. Allora nell'ebraico ci sono parole dentro parole. Nel Salmo 119 è scritto: la somma delle tue parole è verità. Quindi, se noi vogliamo andare giù, non è obbligatorio, non è obbligatorio fare questo. Però quando uno scopre determinate cose, non può fare a meno di continuare ad andare giù. Come quando uno impara ad andare in bicicletta, impara a nuotare, impara a sciare, e non è che dici: vabbè, adesso ho imparato, per il resto della mia vita non ci vado più. No, è bello andare in bici, andare a sciare, andare a nuotare, eccetera. No, uno vuole sempre specializzarsi di più. Allora, questo aspetto tipico dell'ebraismo, della lingua ebraica, che ogni lettera ha un suo significato. Se noi andiamo a vedere il primo versetto della Genesi, Genesi capitolo 1, versetto 1, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet Aretz, in ebraico è scritto in questa maniera, sempre da destra verso sinistra. Io ho evidenziato, vedete l'Alef Tav? Vi faccio vedere di nuovo. L'Alef e la Tav sono queste due. Noi le troviamo due volte. Una nella prima riga, che è l'ultima parola giù in fondo, dove qui si vede un po' meno, è evidenziato di rosso, e poi una in mezzo alla seconda riga con una vav in più. La vav, diciamo che in quel caso è la E. Ok? Allora, se noi mettiamo in evidenza questa Alef Taf e questa Alef Taf, ci chiediamo: quella parola Alef Taf che si legge et, quella parola è stata tradotta o no? Noi andiamo a vedere la traduzione interlineare, purtroppo si vede un po' poco, vedete la prima volta che compare nella prima riga su in alto, quella cerchiata, la prima volta che compare Aleph Taf, vedete che sotto c'è semplicemente un trattino? Perché non è stato tradotto. Vedete la seconda volta invece che c'è anche la Vav, è stata tradotta la Vav e poi c'è un altro trattino perché Aleph Taf non è stato tradotto. Vedete anche qui è Genesi capitolo 8, vedete che anche qui c'è la stessa identica cosa. Allora, da un punto di vista grammaticale, l'Aleph Taf è una particella accusativa che introduce il complemento oggetto, cioè chi legge l'ebraico e vede che c'è Aleph Taf sa che la parola che c'è dopo è il complemento oggetto, cioè Giovanni mangia la mela, no? Giovanni è il soggetto, mangia è il verbo, poi c'è Aleph Taf, c'è Aleph Taf, quindi la parola che c'è dopo è il complemento oggetto. Mangia che cosa? La mela. Però c'è un altro livello ancora più profondo. Aleph Taf. Vi ho detto che nell'ebraico le lettere hanno un significato. Cosa vuol dire Aleph? Vuol dire bue. Cosa vuol dire Tav? Vuol dire croce. Il bue vuol dire anche toro. Bue, toro, animali sacrificali. Tav, croce. Ah, che strano. Cominciamo a ragionarci. La croce. La Tav vuol dire croce. E Aleph vuol dire bue. Però nel secondo caso noi vediamo che insieme all'Aleph e la Tav c'è una Vav. Cosa significa Vav? Chiodo. Come chiodo? Chiodo, bue, croce. Sta parlando della croce, sta parlando del chiodo. Andiamo ancora più giù. C'è un'altra particolarità delle lettere ebraiche che possono essere scomposte e diventare è come se una lettera, per esempio in questo caso l'Aleph, fosse la somma di altre lettere. Allora, come possiamo scomporre l'Aleph? La possiamo scomporre in una Vav. Questa è ho utilizzato questa di qua e quindi è obliqua, no? E i due peduncoli, che uno da una parte e uno dall'altra, corrispondono alla Yod e sono due. Sapete che cosa significa Yod? Mano. Mettiamo insieme questi concetti, guardate che noi siamo a Genesi capitolo 1, versetto 1. Noi mettiamo insieme questi concetti, ma Yod è equivale alla parola mano. Quante sono le Yod lì? Due. Due mani. Quelle due Yod noi le abbiamo scomposte dall'Aleph e che cosa le abbiamo tolte da cosa? Dall'Aleph e cosa è rimasta cos'è rimasto nell'Aleph? La Vav. E cosa vuol dire Vav? Chiodo. Due mani, chiodo. E la Tav? Croce. Sapete qual è il concetto profondo, nascosto, che viene fuori? Due mani inchiodate alla croce. Capite perché quando uno scopre queste cose non può fare a meno di dirle. Io ho vissuto benissimo più di 35 anni senza saperle, eh? E comunque ho sempre creduto nel Signore dopo la mia conversione, quindi non è un problema quello. Ma quando ho scoperto questo, io ancora adesso sento la pelle d'oca nelle braccia, perché la parola di Dio è così straordinaria. Allora, due mani inchiodate alla croce, Genesi 1:1. Ma non è ancora finita qua, perché la seconda volta in Genesi 1:1 che compare l'Alef Tav è tra due parole, perché in ebraico anche la posizione della parola è importante. E poi ci sono le persone che dicono che la Bibbia non è la parola di Dio. Anche la posizione della parola è importante. Allora, noi vediamo che qui Alef Tav più la Vav, cioè due mani inchiodate alla croce, è posizionata in mezzo a due parole. La prima parola di là è Ashamaim, che vuol dire cieli. La seconda parola di qua è Aretz, che vuol dire terra. Allora, due mani inchiodate alla croce, fra i cieli e la terra. La visione di Giacobbe, c'era una porta che metteva in comunicazione i cieli con la terra. Yeshua che dice, io sono la porta. Isaia che dice, oh, squarciassi tu i cieli e scendessi. Yeshua è sceso. Io sono la porta. Io metto in comunicazione i cieli e la terra con due mani inchiodate alla croce. E nel Padre nostro di Matteo capitolo 6 versetto 10 noi vediamo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Quindi tutta la volontà di Dio che è già realizzata in cielo un giorno verrà realizzata anche sulla terra. Questo è il senso di questa invocazione nel Padre nostro. Sia fatta anche qui in terra, riprenditi quello che è tuo, ristabilisci il tuo regno, restaura tutte le cose. E il Messia dice, io sono la porta, io sono il re, io sono colui che stabilirà il suo regno. Alleluia! Questa è una cosa straordinaria. Allora noi in questo modo possiamo leggere, per esempio, Colossesi 1,16 che dice, in lui, Alef Tav, sono state create tutte le cose che sono nei cieli, Ashamaim, e sulla terra, Aretz, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui, Alef, e in vista di lui, Tav, principio e la fine, primo e l'ultimo. Egli, Alef Tav, è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Ecco chi stiamo adorando. Ebrei 1, 2, 3. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Bereshit bara Elohim Alef Tav. In principio Dio creò, e poi c'è Alef Tav. Lui ha creato, il Padre ha creato ogni cosa per mezzo del Figlio, egli che è lo splendore della sua gloria, impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Profeticamente, Zaccaria 14, i versetti 4, 6, 7, 9. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. E il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente. In quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore. Sarà un giorno unico, conosciuto da Yahweh. Yahweh sarà re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Amen. Gloria al Signore. Sempre Zaccaria, capitolo 8, versetto 22 e 23. Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare Yahweh Zebaot, l'Eterno degli eserciti, a Gerusalemme, e a implorare il favore di Dio. Così parla l'Eterno degli eserciti. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno, noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ecco, profeticamente il regno che viene stabilito. Dio, che è Dio, il suo nome unico su tutta la terra, e la sua Torah che viene insegnata a ogni nazione, affinché ogni nazione possa essere benedetta dall'ubbidienza alla Torah. Isaia 2:2-3. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa di Yahweh si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion, infatti, uscirà la Torah, e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Oggi Israele è la nazione più odiata al mondo. L'ONU, le Nazioni Unite, sono quelle che fanno una risoluzione dopo l'altra contro Israele. Nei paesi arabi fanno delle cose tremende anche alle donne, ma non si dice niente. Israele è bersagliato. Le profezie dicono che Israele, Gerusalemme, sarà circondata da eserciti ancora una volta. Ma questo è quello che Dio ha predisposto per Israele, per il mondo e per noi. Allora noi non possiamo fare altro, fratelli e sorelle, concludendo queste riflessioni, non possiamo fare altro che dire: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. Questa deve essere la nostra preghiera continua di attesa del regno del nostro sposo. Ecco perché allora noi dobbiamo fare una cosa. È il versetto dal quale siamo partiti ed è il versetto con il quale voglio concludere le mie riflessioni insieme a voi. Risvegliati tu che dormi, e stavolta ci ho aggiunto: e il Messia ti inonderà di luce. Che possa davvero essere il desiderio dei nostri cuori. Amen.